Il 41 bis è cosa che ho conosciuto, che ho incontrato conoscendo di Davide Emanuello. Davide Emanuello è persona che era in carcere dal 93, non è stato a 41 bis per circa 25 anni e lo è ancora, si trova adesso a Bancali. Io precedentemente mi ero occupato di ergastolo ostativo, e molte di quelle persone avevano subito il 41, ma non l'avevo mai affrontato veramente, anche perché devo dire che chi è passato per il 41 bis evita di parlarne. È una cosa che si cerca di rimuovere, e questo già dà la misura di quanto tremenda possa essere la cosa. Poi è capitato che Pasquale De Feo, che è una persona condannata all'ergastolo con la quale ho una fitta corrispondenza da un bel po' di anni, mi ha rigirato le lettere che gli venivano mandate da Davide Emanuello, quindi una corrispondenza fra di loro, e mi chiedeva continuamente di far uscire fuori questa storia, di parlarne comunque come potevo, che era una storia indubbiamente che colpisce subito, intanto perché è la prima volta che mi rendevo conto che una persona può, con un nome, un cognome, perché è importante conoscere nomi, cognomi, un viso, no? Perché altrimenti tutto sembra morire così, dell'indistinto. La prima volta che mi rendevo conto di una persona chiusa per un periodo così lungo in un regime così duro, non so come si dice. Mi ha rigirato tutte queste lettere, che erano veramente una struttura molto particolare, anche perché Emanuello è una persona che molto ha letto, legge soprattutto di filosofia, no? E dà l'impressione di cercare anche in questa poi una ragione delle cose. Cosa mi trasmettevano? Trasmettevano intanto un senso di buio. Buio e angoscia. E a un certo punto mi è arrivata una lettera nella quale lui descrive l'arrivo nel carcere di Bancali, Sassari. La descrizione era veramente impressionante, per cui leggere di questi spazi verticali, perché la sezione del 41 lì è una specie di sotterraneo. Lui scriveva: lo sguardo qui non ha nessun orizzonte. Parlava di spazi piccoli, claustrofobici, appunto verticali, dove poteva vedere solo un pezzetto di cielo sollevando lo sguardo durante l'ora d'aria. E nulla di più. Tant'è che definiva questo suo ingresso a Bancali come viaggio nelle viscere dell'inferno, un viaggio che in realtà continuava già da tempo, era stato prima ad Ascoli Piceno, anche lì al 41, e descriveva tutta una serie di piccoli dettagli che non posso che definire un oltraggio, no? Alla persona. Basta pensare all'acqua gialla da bere che aveva ai primi tempi, ha iniziato a parlare di stati di panico, della sua salute che cominciava, diciamo, a rovinarsi. Soprattutto una frase mi colpì moltissimo: non so se riuscirò ad abituarmi a una struttura priva di finestre. E io mi chiedo chi può abituarsi a vivere in una struttura piena di finestre. Di queste lettere è nato un libro molto interessante, perché io ho pensato che fosse non soltanto importante far conoscere questa storia, ma farla anche commentare da qualcuno. Allora, alla fine l'ha commentata Pino Rovereto, uno scrittore di Trieste, uno scrittore della scrittura di sangue, e si sono incontrate in qualche modo, come dire, due scritture di sangue. Tra le varie cose che mi hanno convinto per fare questa cosa e a continuare nella conoscenza di Davide e del 41 bis attraverso lui, che lui aveva detto in una delle prime lettere che era sicuro che questo luogo non avrebbe soppresso il suo corpo, ma sicuramente avrebbe agito sulla psiche. E mi sono segnato una frase, dice: sicuramente agirà sulla psiche e attraverso la coscienza farà dell'anima l'inferno del corpo. Vorrei citare anche altre frasi delle lettere che mi scrive, perché danno anche poi la misura non soltanto della persona, ma anche, come dire, della contorsione del pensiero e anche della scrittura che produce una condizione come quella del 41. Di parole mi viene in mente una cosa, e anche una sciocchezza che ho fatto io, perché non è facile confrontarsi, no, con una persona in quelle condizioni, e soprattutto pensando, perché questo è quello che io riesco a pensare e percepisco, che di là cioè come una persona che tenta in qualche modo di vivere nel buio. Lui infatti usa spessissimo la parola loculo, ti scrivo dal mio loculo, adesso torno a chiudermi nel silenzio del mio loculo, eccetera eccetera. Io ho fatto una sciocchezza, perché gli ho scritto una volta in risposta, dopo un periodo che immagino di amore non al massimo suo, in cui ripeteva continuamente questa espressione, ho detto: ma non usarla, le cose sono nelle parole che uno pronuncia, no? In questo chiedo, e a furia di parlare di loculo ti sentirai veramente in una specie di bara. E lui non mi ha risposto, perché è la verità, no? Che la sua condizione, ecco, così la condizione di molti, di tutti quelli che vivono questo regime di 41, è quella di una non vita, di una morte. Tornando al concetto della contorsione, no, del pensiero, dopo che è uscito il libro con le sue lettere, io ho continuato a scrivergli. Ed è una difficoltà enorme pensare che le lettere in entrata e in uscita, mi rendo conto quale fatica e quale contorsione anche sua, le lettere in entrata e in uscita vengono tutte controllate dalla censura, devono passare per la censura. E quindi anche scrivere, anche per me è stata una grande fatica, cioè dire qualcosa di vero, di profondo, che non so, possa servire a qualcosa. E mi è successa una cosa strana a proposito di censura. Ultimamente gli ho raccontato delle favole, mi sono appassionata di fiabe che possano in qualche modo interessare anche a lui, anche perché lui sposta il discorso sulla filosofia, insomma, che io non è che sono ferrata. Perché poi, non potendogli mandare, perché è vietato mandare libri a persone che ha 41 bis, riassumo delle storie oppure le commento. C'è un racconto per bambini di Tammuz, lo scrittore israeliano, Il re dormiva 4 volte al giorno. Libro bellissimo, soprattutto un libro contro la guerra. C'è un episodio in cui il protagonista va in prigione e riesce a uscire da questa prigione suonando una musica magica col suo flauto. Questa lettera, la lettera con questo racconto, non gli è mai arrivata. Io non so perché, anche perché se vengono bloccate dalla censura nessuno te lo dice. E ho pensato che quell'accenno alla prigione, a una fuga, potesse essere un suggerimento, no? Che mi sembra una grande sciocchezza, però ho detto che stupida che sono stata, e da allora sto ancora più attenta, eppure mi piacerebbe parlare con lui di quello che io penso dell'ergastolo, del suo regime, però bisogna veramente comprimersi e contenersi molto. Pensate lui quanto debba comprimersi e si contorce sul suo spirito. E un giorno mi ha ringraziato, dopo una serie di racconti, di dibattiti sulla letteratura fra di noi, scrivendomi che mi ringraziava moltissimo per la vita che gli portavo. Quindi pensare qual è il nulla che c'è dietro, anche perché le mie lettere, appunto per evitare errori, per le mie paure, sono sempre molto brevi, a confronto delle sue che sono invece un fiume di parole. Ci sono voluti 2 anni prima che ricevesse il suo libro, il libro con le sue lettere, quindi scritto da lui, passate tutte ovviamente per la censura, altrimenti non avrei potuto riceverle. Io non ho mai avuto nessuna risposta dal carcere, perché avevo chiesto come fare per fargli avere questo libro. Poi, l'altra estate del 2021, perché il libro è del 2019, mi ha scritto una cosa un po' strana, io non ho indagato, ma mi ha detto che alla fine l'avevo ordinato via Amazon. Non so, questa cosa mi ha fatto molto sorridere, perché si vede che Amazon forse è più affidabile di me o di un avvocato. Quando poi l'ha letto, mi ha scritto ovviamente una lettera, e io tremavo perché avevo paura che avesse paura, in fondo avevo tagliato, scelto, selezionato le sue parole. Mi ha scritto una frase: questo libro, scrive Davide Manuello, è un rivivere emozionale nelle parole, è un riflettere interiore nell'inchiostro della propria storia. È un buon libro, Francesca, eppure credimi, avrei letto quelle lettere senza riconoscerle se non avessi avuto la paternità che tu di loro mi hai riconosciuto. Sarà un effetto della lunga coercizione? Fatto sta che non riconosco me quando mi rileggo, e rileggendomi mi riordino e organizzo per ritrovarmi e riconoscermi. È normale. L'estate scorsa mi ha parlato delle sue condizioni di salute, perché poi è persona che non si lamenta, se non raramente parla di quanto stia male, dei suoi problemi fisici. Mi ha scritto di non riuscire più a leggere, di non riuscire più a concentrarsi, e questo è per una persona che vive di lettura, di quello che riesce a leggere, secondo me è gravissimo, no? Io non so di cos'altro poi si possa vivere in un posto dove non puoi fare nulla, non puoi contattare nessuno. La vicenda di Davide Emanuello colpisce moltissimo anche per un motivo. In tutti questi anni è capitato ben due volte che un tribunale di sorveglianza gli abbia disapplicato la misura del 41, che però gli è subito stata riapplicata dall'autorità amministrativa. E questo senza che nulla, ha detto dell'avvocato, senza che nulla di nuovo, di particolare sia successo. Fra l'altro, un episodio a margine, l'avvocato Dominici che lo seguiva ha rigettato l'incarico, perché ha considerato la sua presenza, la presenza dell'avvocato, perfettamente inutile, perché tanto in automatico il regime del 41 bis veniva riaggiudicato continuamente. A 41 bis, mediamente negli ultimi anni ci sono fra i 700 e gli 800 persone, che è un numero abnorme. Anni fa parlai con un magistrato che pure era sempre stato sostenitore della necessità del 41, che per quanto lui conosceva di mafia mi disse è un regime che avrebbe senso per qualche decina di persone, non di più. D'altra parte, proprio qualche giorno fa, non mi sembra, che Alfonso Sabella, che poi è un magistrato da sempre in prima linea nella lotta alla mafia, ha detto una cosa tipo: se il 41 bis serve a ottenere confessioni, perché questo è oggi, è uno strumento di tortura. Personalmente io sono contraria all'esistenza di un regime del genere. Seppure lo si volesse applicare, dovrebbe un po' rientrare in quella che è la norma, e la norma lo prevede semplicemente per limitare i contatti di un esponente della criminalità organizzata con l'esterno. Tutto quello che si aggiunge sono solo vessazioni e ingiustificate. Fanno pensare veramente che dalle persone chiuse nel regime di 41 bis si vuole ottenere dell'altro, si vogliono ottenere confessioni, non si sa di che. Tra l'altro capita che fra questi 700-800 persone ci siano anche degli innocenti, no? È successo purtroppo, e succede. Quindi non sono tutte persone boss di grandi calibro, come si vuole far pensare o si vuole far capire. È molto fumo che si getta questa idea di combattere la mafia in questo modo, che non è assolutamente così. Mi viene in mente una giovane ragazza che mi avvicinò in uno degli incontri fatti per parlare di 41 e di ergastolo. Questa era nipote di una persona che era stata, un 5-6 anni al 41 bis, ed era un trasportatore che trasportava arance per una ditta in Sicilia. Si è scoperto che era in mano alla criminalità, lui fu messo dentro. Dentro il 41 bis, lui che non sapeva nulla, mi disse la nipote, aveva capito che insieme a quelle arance, no, facevano trasportare anche la droga, ma sapeva e non sapeva, perché quello era il suo lavoro, quindi stava zitto. Allora è stato tenuto, torchiato con quel regime per anni, ne è uscito fuori, perché non poteva che uscirne fuori, perché era assolutamente innocente, cadavere da un certo punto di vista, una persona morta, mi ha detto. Sta a casa, non è più in grado di fare nulla, e non è più nulla, cioè si è completamente perso e completamente distrutto nel fisico e nella mente. Se vogliamo poi allargarci al discorso di quello che sta succedendo con Alfredo Cospito, questo dà la misura di come lì dentro ormai non ci siano soltanto, come si dice, grossi mafiosi, grossi camorristi, ma è un regime che è stato esteso anche ad altri. Ma non c'è bisogno di arrivare al 41 bis per pensare che il carcere è il luogo di tortura democratica, come la vogliamo chiamare, non so, basta guardare il panorama delle persone che affollano le carceri e gli 84 suicidi che ci sono stati l'anno scorso, solo nell'anno scorso, che è un numero enorme. Io ho l'impressione alla fine che il carcere sia un luogo di sperimentazione, cioè di sperimentazione fin dove si può arrivare nel comprimere i diritti delle persone, nel violarli, nell'indifferenza di chi è fuori. Per questo io penso che bisogna parlare di tutte queste storie, perché le sperimentazioni non sono mai fini a se stesse, no? Poi si riversano sull'intera società. My heart is like a laboratory, I can hire you in money, I'm only trying it out. My body is a super. bisogna parlarne, bisogna riflettere, cioè le persone, in Italia purtroppo c'è un populismo penale che è trasversale, va da destra a sinistra ed hanno un gioco facile. Quello che bisognerebbe cercare di fare, secondo me, e questo è il motivo per cui nel mio piccolissimo, nel mio microscopico, cerco di portare fuori delle storie, perché poi quando si conoscono delle storie, dei volti, dei nomi, magari si comincia un po' a riflettere. Soprattutto dobbiamo capire che tutto questo non ci può essere indifferente, perché, come dire, c'è una frase che io dico sempre, cioè limitare e violare i diritti fondamentali del peggiore di noi è una cosa che corrode la democrazia e prima o poi si riversa su, si può ritorcersi contro chiunque di noi.